Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, chiocciolina Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, anche questa settimana una nuova puntata di Pensatech, il nostro tuffo nel digitale, nell'innovazione, sì, perché cerchiamo di dare un'occhiata a quello che si muove nel mondo del web, ma anche alle ricadute nel mondo reale. Prima di tutto i nostri contatti, la mail è diretta a @radiocittadelcapo.it, ma come sempre ci potete scrivere anche sui social network, e allora la pagina Facebook di Radio Città del Capo e su Twitter il nostro chiocciolina Pensatech con il CH. E allora, a proposito di ricadute nel mondo reale, una notizia proprio di questi giorni riguarda il decreto legge antiterrorismo. Ha fatto tanto discutere perché al suo interno c'era una normativa che permetteva il controllo in remoto dei PC, tutti i PC. Norma stralciata ieri, pare per il volere dello stesso Premier Matteo Renzi. Prendiamo la notizia dalla prima del manifesto: stop ai PC spiati, ma la norma finisce nel DDL intercettazioni. Lo diciamo subito con una netta differenza, perché nel DDL intercettazioni servirà una firma di un magistrato per permettere il controllo e l'accesso dei dati da remoto. Per parlare di questo noi abbiamo al telefono il deputato di Scelta Civica Stefano Quintarelli. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Non è plagio, vero?
No, non è plagio. Dicevamo deputato, ma non solo, perché ancora sulla pagina Wikipedia c'è prima di tutto informatico, quindi lo diciamo subito. Stefano Quintarelli, esperto prima di tutto di questi argomenti. Questa vicenda come si è creata, insomma, qual è stato il dibattito anche lì alla Camera, dove presto verrà discusso?
Diciamo deputato pro tempore quasi per caso, ma si è creato perché io avevo presentato un emendamento a questa proposta di legge in cui prevedevo di dare delle facoltà di indagine ulteriori alla polizia e limitare l'invasività di alcune pratiche, però questa cosa era stata bocciata in commissione. Poi dall'ufficio legislativo mi hanno passato l'elenco degli emendamenti approvati lunedì e lì dentro ho trovato una cosa che appunto mi sembrava un po' strana. Ho verificato la cosa con dei penalisti che mi hanno confermato che era una cosa strana, allora l'ho scritto sul mio Tumblr, sul mio blog, e poi ho presentato degli emendamenti per andare a correggere questa che secondo me era una svista, perché in tutti gli emendamenti presentati si diceva: quando si procede per i delitti di cui, e quindi per i reati di terrorismo, invece in questa cosa qui non c'era questa premessa, c'era in tutti gli altri ma non c'era in questa, no? Quindi diventava una cosa più ampia, non legata solo ai reati di terrorismo, ma possibile per tutti i reati per cui sono previste le intercettazioni, per cui anche ingiuria piuttosto che contraffazione, cioè pirateria, piuttosto che diffamazione, insomma ci sono tutta una serie di casi, stalking ovviamente, ci sono tutta una serie di casi non gravi come il terrorismo, commercio di organi, la pedopornografia, e quindi era una cosa molto ampia, no? E allora ho presentato due emendamenti, uno soppressivo e uno per circoscrivere. Questa è una tecnica, si fa così, per circoscrivere l'ambito al terrorismo. Questo ha scatenato una riflessione, si è capito che effettivamente l'ambito era molto ampio e il provvedimento molto invasivo, quindi diciamo il combinato disposto di ambito ampio e provvedimento invasivo era una cosa che meritava una riflessione ulteriore, per cui durante questa cosa è stata rimandata in commissione ieri, è arrivata in aula, è stata rimandata in commissione ieri, a margine della commissione abbiamo discusso, viceministro, immagino certamente, anzi, in accordo con il resto del governo, la posizione, diciamo, condivisa è stata quella di rinviare questa cosa, perché tanto tra qualche settimana arriva in aula, arriva alla Camera il provvedimento sulle intercettazioni, e quella sarà quindi la sede più opportuna per fare una riflessione approfondita su questa cosa, perché sì, vedi, il provvedimento consentiva di installare all'insaputa dell'utente un software sul suo PC che quindi un'intercettazione è una cosa che parte da un determinato momento in poi, no? Può durare al massimo 2 anni, credo, cioè c'è un termine, io non sono un penalista, comunque parte da un certo momento, riguarda le comunicazioni che avvengono da quel momento in poi. In questo caso invece si consentiva di installare un pezzo di software sul PC che, oltre a intercettare le comunicazioni, o sullo smartphone, oltre a intercettare le comunicazioni Skype o Viber, quindi come le normali intercettazioni da quel momento in poi, consentiva di prendere i dati presenti sul computer, e chiaramente i dati presenti sul computer ci sono anche tutti i nostri documenti e tutte le nostre mail, oggi teniamo tutto, no?
Sì, cui... dati personali, se non addirittura le mail anche sanitarie, perché tutto ormai passa
sì,
da lì, insomma, dati sensibili.
Sì, ma anche nelle telefonate uno parla col medico, il problema è che parla dal momento in cui si dispone l'intercettazione in poi, qui andavamo a recuperare le cose, io ho sulla mia posta dal 1995, no, le mie figlie ha cominciato a scrivere e usare la posta a 10 anni e tutta la loro posta sarà archiviata, e allora prendere queste cose a insaputa dell'utente, che è una cosa che si fa, i servizi hanno una regolamentazione che consente ai servizi di fare questo, ma non la polizia, no, la polizia per esempio quando si fa un sequestro deve essere notificato alla persona. No, è chiaro che io posso andare a prendere un computer di una persona, ma nel momento in cui gli prendo il computer questa persona lo sa. Invece, se io installo un pezzo di software a sua insaputa che può andare a prendere tutta la sua vita anche per un'ingiuria, poi lasciamo stare che i giudici sono persone sensate e non lo dispongono, però la possibilità giuridica veniva offerta. Allora, di fronte a questa cosa, a questa analisi che è stata condivisa, in prima battuta si è pensato di circoscrivere la cosa ad alcune fattispecie di reato, poi era chiaro che era difficile in così poco tempo, perché il provvedimento doveva tornare in aula, erano tutti i colleghi, la seduta era sospesa, quindi non era interrotta, e allora è stato ritenuto più ragionevole, visto che c'è questa cosa intercettazioni a brevissimo, di fare questa riflessione ulteriore prima
perlomeno rimandarla, insomma. Delle intercettazioni,
capire...
dicevamo, già avrà anche dei limiti differenti, insomma, siamo all'interno di un reato, già quindi con delle indagini in corso, per cui serve la firma del magistrato competente.
No, ma quello anche in questo caso, no? La cosa è che le intercettazioni possono essere fatte per una quantità di cose molto vaste, tutte cose potenzialmente molto gravi, ma la stessa fattispecie può essere un po' più grave o un po' meno grave, quindi si tratta di capire a chi, in che casi vogliamo dare la possibilità di andare ad acquisire, se vogliamo e in che modo e con che garanzie per il cittadino, tutti i dati relativi alla sua vita che si trovano sul computer o sul telefono. Perché, ripeto, andando avanti, cioè tra 15 anni, le persone che oggi hanno 10 anni avranno tutta la loro storia su, perché oggi si archivia tutto. Questo non era così una volta. No, una volta noi a casa avevamo una copia delle raccomandate al massimo, no? Avevamo le bollette archiviate. Adesso c'hai anche archiviato la mail che hai mandato al compagno di liceo in cui gli dici qualche stupidaggine. Ecco, se questa cosa a distanza di 25 anni salta fuori, magari ci sono... cioè, va trovato un equilibrio, insomma non è una cosa che si può decidere in pochi minuti, e niente, quindi era una svista e adesso...
Ed è stata almeno in parte corretta. Quintarelli,
no,
questo...
si rifletterà. Ecco,
esatto,
diciamo.
A questo punto ci risentiamo allora quando si discuterà del DL intercettazioni, quindi torneremo a parlarne. Grazie mille.
Assolutamente, prego, buona
giornata. E insomma, così, così dalle parti di Roma, del antiterrorismo, lo ricordo anche da parte del Corriere, che viene ricordato anche che tra i vari provvedimenti ci sarà anche la presenza dei droni, questo approvato. Noi adesso facciamo un piccolo stacco musicale e poi cominciamo a parlare di Open Data.
Eternamente contigo num branco lençol. A cartomante uma carta me desse, eu queria que o rei viesse. Eu me casava contigo no dia de reis, mas a feiticeira do mal, ela desmanca no meu carnaval.
E sfumando queste dolci note degli Os Mutantes, introduciamo il nostro altro argomento di oggi, che sono gli Open Data. Sì, perché anche quest'anno si tiene a Bologna gli Spaghetti Open Data, il terzo raduno nazionale dedicato proprio ai dati in formato aperto, in modo da renderne facile l'accesso e il riuso. Questa è proprio la definizione che potete trovare anche su spaghettiopendata.org. Spaghetti Open Data si tiene a Bologna dal 27 al 29 marzo. Vi dico subito che la prima giornata, quindi oggi, comincia tra pochissimo alle 9:30 in regione Emilia Romagna, in Viale Aldo Moro, mentre gli altri appuntamenti si terranno in via Oberdan a Working Capital. E allora, per parlarne, noi abbiamo al telefono Alessio Cimarelli di Data Ninja. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E allora, prima di tutto, facciamo un breve memo, un ricordino. Che cosa sono gli Open Data?
Guarda, gli Open Data, il modo migliore per capirlo è andare sul sito opendefinition.org, in cui c'è una bella definizione che contiene vari concetti importanti che permettono di definire al meglio gli Open Data. Devono essere dati accessibili, riutilizzabili, in formati aperti. Molto importante la questione del riutilizzabile, perché non è una questione solo tecnica, in cui i dati naturalmente in formati comodi sono meglio riutilizzabili rispetto ad altri, ma è anche una questione legislativa, legale, giuridica, la possibilità con opportune licenze di riutilizzare i dati per fini anche non previsti da chi ha prodotto quei dati.
Dati che vengono solitamente soprattutto prodotti dalla pubblica amministrazione.
Di dati ne produciamo zilioni di zilioni, quindi miliardi di dati ormai ogni giorno rispetto anche a pochi anni fa. Comunque sì, la pubblica amministrazione, storicamente gli stati hanno sempre avuto la disponibilità e la necessità di produrre una gran serie di dati, e adesso cominciano, un po' in tutto il mondo ormai da anni, ma anche in Italia sempre più, a rendere disponibili e fruibili ai cittadini, non solo a chi ha interessi specifici, ma anche a chiunque, semplicemente sia cittadino della comunità in cui vive.
E allora, visto che siamo al terzo raduno, com'è cambiata anche la cultura verso gli Open Data in questi 3 anni? Dalla pubblica amministrazione, ma non solo, perché spesso magari il rischio è anche che i dati vengano pubblicati, ma poi magari non c'è tempo o non ci sono le competenze per poterli davvero riutilizzare.
La pubblicazione del dato è ovviamente solo una parte del processo lungo e complesso degli Open Data, perché se l'obiettivo è quello di renderli preziosi per la comunità e quindi renderli veramente riutilizzabili, perché utili da riutilizzare, non è semplice, bisogna farlo con questo scopo specifico. Comunque negli ultimi anni sicuramente la situazione, che è molto legata anche al tema della trasparenza, Open Data e trasparenza non sono sinonimi, però sicuramente sono molto legati tra di loro. E soprattutto ultimamente in Italia il tema trasparenza è anche un po', diciamo, è diventato un po' una buzzword in cui se ne parla sempre e poi però non si capisce mai quanto a proposito o quanto effettivamente poi si faccia oltre che a parlarne. Gli Open Data sicuramente è un modo per andare verso una trasparenza maggiore, che può portare anche a una maggiore fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni o comunque degli enti con cui hanno a che fare quotidianamente. Stiamo migliorando, stiamo andando in quella direzione, ma sicuramente la strada è ancora molto lunga.
In questo senso sono importanti anche le comunità, come anche appunto quella di Spaghetti Open Data. Ci sono diversi progetti che proprio sono nati in questo raduno, uno tra i tanti è quello di beni confiscati, ce ne vuoi parlare?
Certo, Spaghetti Open Data è una, diciamo, una cosa buffa, una cosa strana, perché è una comunità che è nata dal basso, quindi in maniera spontanea, da un gruppo di poche persone con interessi comuni che avevano a cuore i dati e l'apertura dei dati, e poi negli ultimi 4-5 anni è cresciuta fino ormai a raccogliere attorno a sé centinaia di persone. Questo è il terzo raduno qua a Bologna, che è un modo poi per incontrarsi, perché non dimentichiamo che stiamo parlando di comunità molto diffuse sul territorio, sostanzialmente non ci vediamo quasi mai, anche se parliamo tutti i giorni, e questo è un momento durante l'anno per incontrarsi. Essendo una cosa dal basso, poi quando ci si incontra si mettono insieme idee e competenze, e spesso, diciamo, la parola d'ordine è quella di fare, non solo di parlare. E per esempio l'anno scorso, durante uno di questi eventi che si chiamano Hackathon, in cui gruppi di lavoro si mettono al lavoro per una giornata intera su un tema specifico, è stato affrontato, un tavolo ha affrontato il tema dei beni confiscati, perché in Italia abbiamo un'agenzia dedicata dello Stato che gestisce questi beni confiscati alla criminalità organizzata, che però ha un sito abbastanza pessimo, poco usato, poco comprensibile, poco accessibile, e quello che è stato fatto dalla comunità è stato scaricare questi dati dal sito, che erano comunque pubblici ma non in formato aperto, e poi rendere disponibili invece in formato riutilizzabile. Da lì poi è nata una inchiesta giornalistica che è stata pubblicata a settembre sui giornali locali e nazionali del gruppo L'Espresso, e adesso quella, diciamo, la fase 2 di quell'inchiesta è stata finanziata da un grant europeo giornalistico, e quindi adesso da gennaio stiamo lavorando nel Data Ninja insieme a un gruppo di giornalisti europei da 5 nazioni a un'inchiesta approfondita sullo stato dei beni confiscati alle mafie in Europa.
E allora Alessio Cimarelli, ovviamente le cose da dire sarebbero ancora tantissime, io vi ridò l'appuntamento che per oggi sarà in regione, in particolare nella Torre 3 in via della Fiera. Tra l'altro tu terrai uno dei workshop dedicati al rapporto tra Open Data e redazioni giornalistiche, quindi l'appuntamento è questa sera alle 18 per uno sviluppatore in redazione.
Esatto, permettimi di ripetere i siti: spaghettiopendata.org, dataninja.it e confiscatibene.it.
Grazie mille Alessio Cimarelli, grazie per essere stato con noi e buona giornata.
Grazie a voi, un salutone, ciao.
Ciao ciao. Ciao. E noi diamo a questo punto il saluto invece a un altro nostro ospite che ci ha raggiunto qua in redazione. Allora, buona giornata anche a Renato Gabriele Ucci, buongiorno.
Buongiorno, grazie a te per avermi invitato.
Allora, tu invece presenterai uno degli altri workshop proprio a Spaghetti Open Data dedicato a Itagov Edits. Allora, ricordiamo, tu fai parte di un gruppo che è Gilda 35, e come, di cosa stiamo parlando? Insomma, che cos'è Itagov Edits e che cosa, come gli Open Data e come le comunità possono controllare quello che fanno i governi?
Il progetto Itagov Data si affianca al progetto originario che parte da quello che è più noto, che è Congress Edits, ovvero circa maggio-giugno dell'anno scorso, grazie a un'idea di Tom Scott inglese che sviluppò un software che analizzava le modifiche che avvenivano su Wikipedia dall'interno del Parlamento inglese, l'amico Ed Summers, che è un archivista di Archive.org e che insegna all'Università del Maryland, ha pensato di fare una versione un po' più generalista, in modo che potesse essere utilizzata da chiunque. E quindi nacque più o meno a giugno il primo account, nell'arco di un mese e mezzo, ne vennero creati circa un'altra quarantina, per monitorare quasi tutti i parlamenti dei paesi più importanti che noi conosciamo. E progetto interessante, Per modifiche su Wikipedia di tipo anonimo, in realtà intendiamo che su Wikipedia chiunque può modificare l'informazione. Lo può fare o creando un account, oppure se ha fretta, oppure per motivi di riservatezza non vuole comparire, può farlo in modo anonimo. Se lo fa in modo anonimo, in realtà su Wikipedia ad ogni modifica l'indirizzo IP dal quale l'utente ha fatto una modifica. Quindi in realtà Itagovedits, come tutti gli altri account di questo progetto, monitorano le modifiche di Wikipedia e cercano di identificare quali di questi provengono ad esempio dal Parlamento, dal Senato, dal Presidente del Consiglio italiano, e quindi la pubblicano direttamente su Twitter.
Si sta parlando di organizzazione in quanto tale o anche dei singoli senatori, deputati?
Diciamo che c'è una discreta varietà, perché andiamo da chi aggiorna proprio curriculum personale, perché poi in un progetto di trasparenza emerge che le persone bene o male si comportano tutte allo stesso modo, non c'è molta differenza tra noi e loro, da questo punto è tutto molto orizzontale. C'è chi modifica curriculum personale, chi va a cambiare o cancellare condanne, pendenze, oppure come è capitato poche settimane fa quando il nostro ministro della difesa annunciò che c'era l'ipotesi che l'Italia potesse intervenire in Libia, il giorno dopo era Parlamento modificarono un paio di pagine che facevano riferimento a armamenti, missili, attrezzature, e quindi dava l'idea che, come è avvenuto per altri esempi che descriveremo oggi pomeriggio a Open Spaghetti Data, c'è una relazione diretta anche nell'informare gli utenti.
Su chi punto ha il potere anche di riscrivere la storia, perché di questo anche stiamo parlando.
Sì, colgo un esempio non nostro, perché sono un pochettino più banali, nel senso, a parte qualche caso eclatante quando ci furono alcuni passaggi di deputati e senatori dal centro al centro-sinistra, diciamo questa sugli armamenti è una delle chicche. Uso un esempio molto recente: pochi giorni fa abbiamo acceso l'equivalente per monitorare ad esempio le modifiche che provenivano dal Dipartimento della Polizia di New York. Questo per monitorare i fenomeni di Ferguson. E dopo neanche 3 giorni che il sistema stava monitorando, si erano accorti che mentre sui media era in voga la discussione e dibattito sull'utilizzo eccessivo della forza da parte della polizia, in questo caso sulle comunità di colore, avveniva che dall'ufficio principale della polizia di New York sono state modificate quasi tutte le pagine su Wikipedia che descrivevano la storia delle vittime di eccessiva forza. E quindi questo è finito subito sulle prime news, sui giornali in televisione. In questo momento l'account non pubblica ancora le notizie modificate, perché diciamo lo scopo non è sbattere il mostro in prima pagina, lo scopo è sperimentare sistemi di trasparenza, informare i cittadini e poter avere una maggiore cognizione di come avviene la comunicazione anche da uffici dove risiede il potere che utilizza gli stessi mezzi che usiamo tutti quanti noi.
Allarghiamo il discorso, nel senso che questo riguarda Wikipedia, ma riguarda anche e soprattutto sempre di più, perché ormai sono uno strumento di vita quotidiana, i social network, che noi spesso abbiamo l'idea che funzionino per degli algoritmi apersonali, insomma, senza intervento umano. Gilda 35 in qualche modo cerca un po' di distruggere questa idea, far vedere invece l'intervento umano anche in queste tecnologie?
Sicuramente, ovviamente lo facciamo con lo spirito scherzoso, dadaistico, però in realtà c'è una verità di fondo ed è una incomprensione un po' linguistica, un po' culturale sul significato di intervento umano e le macchine e di anonimato e non sapere chi fa le cose. Ecco, sono cose completamente diverse. In realtà, esattamente come dietro Itagovedis e Congressetti, ci sono delle persone che utilizzano dei software, ma sono delle persone. Sono persone che hanno deciso di informare, studiare un tipo di comunicazione che avviene sui social, e Wikipedia a sua volta è comunque un social anche da questo punto di vista, anche se spesso ce ne dimentichiamo. Noi cerchiamo di cercare di far emergere quelle contraddizioni in cui sì, i comportamenti sembrano essere fatti come avveniva alle primarie per il PD piuttosto che le europee nel 2014, sembravano avvenire da parte di botnet o soggetti più o meno automatizzati. In realtà comunque dietro a questi account ci sono sempre delle persone Lo scopo può essere quello di informare eccessivamente, far credere alle persone, ai media, che un argomento sia rilevante. Altri pubblicizzano un prodotto, un brand, una trasmissione. Quindi, diciamo, non c'è molta differenza da come le persone utilizzano, in questo caso, i software, gli account e i bot, da quello che viene fatto per pubblicizzare un prodotto, un partito o una trasmissione che va in onda in prime rate.
Purtroppo non abbiamo ancora moltissimo tempo, ti chiedo veramente un'immagine, una delle azioni più eclatanti che ha fatto Gilda 35 per smascherare, insomma, il web, giusto per presentarvi.
Ma direi che lo scherzo più divertente, visto che tocca specificatamente social, fu il famoso scherzo del monumento a Twitter, ovvero si decise con una combriccola di amici non ricercatori che ci seguono di realizzare uno scherzo, e in questo caso venne utilizzato un metodo che negli anni successivi è diventato abbastanza standard in molte comunità, ovvero conquistare un anello per poi conquistare tutti gli anelli successivi, ovvero creare un finto evento che fosse credibile, alimentando con pochissime informazioni da Twitter a Facebook a Foursquare, creando un fantomatico appuntamento per l'inaugurazione di un museo, di un monumento a Twitter in un paese che non esiste, e quindi abbiamo fatto anche le foto con un finto sindaco, con la finta statua, e nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti, è diventato trend topic su Twitter, è diventato trend topic su Foursquare, arrivano addirittura giornali locali e media online a parlare dell'inaugurazione del monumento. Per quasi tutta la giornata sembrava effettivamente che fosse vero, e in questo caso ci sono, diciamo, caduti nello scherzo le macchine quanto le persone.
E ovviamente poi l'effetto domino nel mondo dell'informazione, in cui si parte da un passaparola e poi si finisce sui quotidiani, anche, perché no, sempre più spesso anche nazionali. E io ricordo che Gilda 35 sarà ospite anche dell'International Journalism Festival a Perugia, il panel si terrà il 17 di aprile, anche noi sempre più da ascoltatori, per riuscire poi a raccogliere qualcosa di nuovo anche da farvi ascoltare a voi ascoltatori, saremo a Perugia. E allora grazie mille a Renato Gabriele Ucci per essere stato con noi. Vi ricordo anche il sito di Gilda 35, gilda35.com. ciao, buona giornata.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @PensaTech.